previsioni del tempo.
Paolo Corazzon, buongiorno.
Ma buongiorno Barbara, c'è il sole.
Ho visto, oh, che bello.
Da non credere. In realtà ti dirò, non proprio dappertutto, perché al sud c'è ancora un po' di variabilità, anche qualche pioggia che è ancora in atto sul basso Tirreno, tra il Messinese, la Calabria Tirrenica e qualcosina anche in Puglia, però va migliorando anche lì, quindi zitti zitti che oggi riusciremo a vedere il sole da nord a sud e con temperature che arriveranno a toccare anche i 16-18 gradi in tutte le regioni, quindi oggi non dico che sia un assaggio di primavera, però tiriamo il fiato.
Dai, oggi non accendiamo i riscaldamenti oggi, dai, facciamo così. Invece qua ho dato un'occhiata al weekend, però torna la pioggia.
Tanto per cambiare, sì, ci risiamo, nuova perturbazione, e anzi mi sa che anche questa sarà bella tosta, nel senso che domani sarà una giornata con piogge anche lì in tutta Italia, ci risiamo da nord a sud, anche la neve sulle Alpi, anche il vento rinforzerà domani, con già dalla Sardegna dove già ieri abbiamo avuto raffico oltre 100 all'ora, domani venti forti nuovamente, poi domenica questa perturbazione si sposta abbastanza rapidamente, però domenica il medio adriatico e il sud avrà ancora una giornata un po' movimentata, però domenica al nord e sul medio alto Tirreno lì si torneranno delle belle schiarite, dai.
Dai, un po' di neve in montagna fa bene anche per le Olimpiadi, quindi questo ci fa piacere. Paolo sempre. Corazzon, Trevi Meteo, grazie, buon lavoro, ciao.
Ciao, ciao, buon weekend.
Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, e viva la radio nella giornata mondiale della radio.
Ma qui ci sono gli ottusi che non lo vogliono capire. Esatto. Non possono capire che la radio è fondamentale. Questo è una battaglia, io sapete ne faccio tante, cara Barbara, però questa mi sembra veramente fuori dal senso, ma c'è gente che sta su Marte. Eliminiamo la radio dalle macchine, ma dove stanno? Ma come si fa? Vai, continuiamo oggi.
Buongiorno Massimo Giletti.
Il talismano di Mattarella colpisce, medaglie degli atleti, e bravo, il presidente ha portato medaglie, è arrivato, tac, col suo sorriso, ha sistemato tutti tranne la mia amica Sofia Goggia, vabbè.
Che comunque ha avuto un'Olimpiade strepitosa, ha portato a casa una bellissima medaglia.
Unica donna a avere vinto una medaglia in tre Olimpiadi diverse, quindi clamoroso. Allora, siamo pronti per discutere di tante cose, annunciamolo che sta per... C'è Sanremo tra poco, no?
Ah sì? Adesso?
Ma dai!
In questo periodo?
Barbara, c'è il re!
C'è il re
tra poco?
C'è il re, certo, c'è il padrone di casa, mettiamola così.
Ma no, un po' monarca, dai, fa un po' di nostalgia monarca.
No. Ma cosa stai dicendo?
Nostalgia monarca.
Ricordati che Giletti è sabaudo.
Capisco che poi la Liguria è lì già più vicina.
Nostalgia canaria.
Ma non è il padrone di casa, ma no, è chi lo presenta. Che arriva anche lui dalla radio, tra l'altro, con i suoi amici, sai.
È nato.
Tutti questi toscani che sono simpatici,
quindi a maggior ragione lotta e battaglia per
certo,
la radio.
Certo, assolutamente.
E allora, quindi ne parleremo con lui, e poi insieme a voi al telefono come sempre torneremo sull'attualità e anche sulle notizie di questi giorni, torneremo anche sulla cronaca.
Beh,
di ieri.
Sì, necessario. Ieri ho visto queste scene molto
forti,
molto forti, emotivamente molto forti, a Siona, all'uscita o all'entrata a seconda della tempistica del tribunale, c'erano molte famiglie di persone che hanno perso i figli o hanno i loro figli feriti dentro gli ospedali e hanno detto delle parole molto dure nei confronti dei coniugi Moretti. Non si capisce la scelta dei Moretti di passare da lì. Ecco, questo è un altro punto interrogativo sul quale magari ci soffermeremo dopo. Ma la domanda qual è? C'è battaglia tra
Svizzeri e italiani? Perché poi noi siamo criticati molto per la nostra lentezza della giustizia, non parliamo di referendum in questo caso. Gli svizzeri sono esempio di rettitudine, di efficienza.
Beh,
eppure
c'è tensione, io la vedo, il nostro ambasciatore Cornado, persona squisita, che ha lavorato molto per andare avanti nei rapporti tra l'Italia e la Svizzera, è ancora qui. Non è che è ritornato in Svizzera. Allora, c'è tensione, aprite i giornali, ci attaccano perché noi siamo un po' magari un po' aggressivi dialetticamente, sì. Ma senza di noi, senza la Francia, perché anche la Francia sta facendo la stessa operazione, la Svizzera sembrava, a mio avviso, un po' mettere sotto traccia tutto quello che era successo, chiuderla, liquidarla coi soldi. non è così.
Quindi sentiremo voi da che parte state. Più tardi, come sempre, in diretta al telefono allo 02 25 15 15. Pronti a partire con i Coldplay.
Secondi con Carlo Conti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io una delle cose che faccio fatica, perché voi
non fai sapete, bravo.
Non parliamo di colori, di squadre, no. Faccio fatica a capire, Carlo, e vorrei che lo spiegassi, perché Sanremo per il conduttore è una vera maratona, cioè non finisce mai. Vedi, ad esempio, stamattina, siamo lontani ancora da Sanremo, ma sono le 8:14, lui è qua a parlare con noi, poi deve andare, dopo scopriremo dove. Ma quando è lì a Sanremo non c'è mai tregua. Quante ore dormi? Quante ore dormi?
Io dormo tantissimo.
Ma quanto tanto? Sì.
Le mie otto ore, sette ore e mezzo, otto, tutte filate per fortuna, ancora.
Mamma mia.
Nonostante l'età.
Ma cioè, non ti svegli ogni due ore come faccio io?
No, io riesco a fare, e forse anche uno dei motivi della mia serenità, della mia tranquillità, proprio questa fortuna che ho di fare queste di dormire bene, proprio di dormire serenamente. E dormire mi permette di ricaricare tutte le batterie, insomma, quindi
fondamentale.
È tutto molto sereno, anche se ovviamente quella settimana lì del festival sei in un frullatore, devi correre lì, la conferenza stampa.
No, ma spiega il frullatore, spiegami il frullatore, di cui non si parla mai, la gente non lo sa, pensa che il conduttore arrivi lì, faccia la serata.
No, sai, però la conduzione è la cosa più facile, sì, la punta dell'iceberg, come sì, sempre dico, perché anche la responsabilità della direzione artistica devi seguire tutto praticamente,
tutto,
anche
prove,
le luci, le prove, delle piccole sfumature, le idee che ci metti dentro con il gruppo di autori, quindi è un lavoro che fai. Che
sì, ma la giornata
tipo durante che ti alzi, vai in conferenza stampa, rispondi alle domande dei giornalisti, alcune pertinenti, altre un pochino più per cercare polemiche fuori, ma fa parte del gioco, parte del gioco, perché Sanremo è questo, non è un polverone meraviglioso. Poi la cosa importante, poi vai le prove, poi vai tutti i dettagli, rifai una piccola ultima riunione di scaletta, e se hai dei co-conduttori condividi certi momenti.
Ma come fai ad andare a mangiare alle due? Tu vai a mangiare all'una e due o ti ritiri?
Spelluzzico qualcosa in camerino, qualcosa in camerino. Vedi, sì. Ma, a Sanremo c'è la farinata, quella che si chiama farinata, in altre zone si chiama torta, in altre parti cecina, ma insomma mi piace.
Ma il riposino fai, Carlo? Il riposino non lo fai?
No, non c'è tempo.
Non c'è tempo.
Forse sarà per questo che quando finisco la puntata arrivo in albergo
No, è così. Senti, allora ci sono.
È un frullatore fantastico.
Beh, certo, è il momento più importante televisivo dell'anno. Si aspetta, è un grandissimo evento. A che quota sei tu personale di conduzioni?
Il prossimo è il quinto.
Quindi un numero perfetto.
E due la seconda. Perfetto. Scusa, per smettere.
Eccolo qua, perché ho sentito. Ma dite sempre così, così, no. Poi voi starli, ma sti numeri li ampliate,
No, va bene così, credo. Tieni conto, tra l'altro, negli ultimi 12 anni la direzione artistica l'abbiamo fatta in tre, 10 anni fra me e Amadeus e due con Baglioni, quindi insomma si può anche cambiare.
Per carità.
Nuove idee, nuova linfa. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 12 anni, però ogni tanto è anche bello cambiare.
Vabbè, senti, intanto porti due super ospiti internazionali, ho sentito l'annuncio al TG1 ieri sera, ridallo anche a RTL Live qui.
Sì, devo dire che sarà un onore ospitare nella serata del giovedì, la terza serata, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, sarà un momento musicale molto molto importante, molto bello.
Senti, ho avuto delle informazioni che cercavate qualche sportivo, qualche sportiva, è vero o no? Che poi per motivi diversi non...
Sì, davvero, qualcuno deve uscire. Come fai ad averlo?
No, io mi domando, no? Io sai che ogni tanto sono informato, Barbara Sala si stupisce, ma ancora che io sia informato.
Ma
purtroppo poi gli eventi, ma adesso c'è qualcuna che è tipo la Fontana, che ha vinto... La Fontana, ricordiamo, una star... 13 medaglie ha vinto. Cioè, avrai l'idea di portare qualcuna delle ragazze o no?
Magari sarebbe bello anche avere tutto un gruppo dei medagliati.
Bravo, ti conosco.
Una foto di gruppo su quel palco tutti insieme e celebrare anche sul palco di Sanremo questi risultati fantastici dei nostri atleti e delle nostre atlete.
A proposito di celebrare, oggi è un evento. Non è mai la giornata della radio, ci arriviamo, lo lascio a Barbara Sala e a Luigi. No, il fatto che tu vada al Quirinale in una giornata particolare, ci vuoi raccontare cosa succede oggi?
Questo sì, per la prima volta i protagonisti del Festival di Sanremo, i cantanti in gara, io, Laura Pausini, andremo e saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica. È un momento importante non soltanto per il Festival, per me, per tutti noi, ma proprio per la discografia italiana. Credo che sia un riconoscimento importante, questa discografia che sta andando sempre più forte, la musica italiana sta andando sempre più forte. Spesso faccio l'esempio di come soltanto 10-12 anni fa nella hit parade nazionale avevi 8 brani stranieri e 2 o 3 italiani, oggi invece te ne trovi a fine anno tutti italiani e pochissimi stranieri. C'è un grande fermento, c'è un grande lavoro fatto dai discografici, dagli autori, dai cantanti, e ogni anno arrivano anche nuove leve che portano nuova linfa alla musica italiana. Quindi è un momento di grandissimo splendore per la musica italiana.
Hai capito, Barbara?
Ed è bello che il Presidente della Repubblica ci riceva.
Vero, verissimo.
Allora, sto Mattarella ha un fisico pazzesco. È andato... No, lo diciamo, guarda, prende, va in montagna, va di qua, va di là, e oggi Carlo Conti, cioè, non si ferma mai, è un'energia incredibile,
deve essere un grande esempio per tutti noi.
No, ma poi ti dà una carica pazzesca, guardate, non sottovalutiamolo, per chi deve affrontare delle sfide, che adesso noi in modo simpatico anche lo ringrazio, Carlo, che ha accettato l'invito. Comunque è sempre una grande responsabilità, una grande emozione, anche se si è ai livelli di Carlo, affrontare comunque una sfida dove deve sempre andare tutto bene. E il Presidente ti aiuta. Barbara, tu e sii dolce.
Ma sono sempre perché, dolce,
no,
scusami.
No, con i maschi sei un po' violenta.
Dici? Ma cosa stai dicendo? No, io torno con Carlo sul discorso del World Radio Day, che è un po' il filo rouge di quest'oggi, perché Carlo ha un passato, è il punto di partenza, insomma, di tanti, certo, di tantissimi, e anche di Carlo Conti. Io poi, insomma, ricordo anche dei momenti qui su RTL 102.5 con Pieraccioni e Panariello, insomma, quella roba lì è la radio. Cosa ci perderemmo se ci togliessero la radio dalle auto?
Mamma mia!
La compagnia, la musica, la leggerezza. Poi la cosa bella è che ognuno di noi può scegliere tra tante proposte, quella solo musicale, quella parlata, quella commentata, quella sportiva. Ci sono tante sfaccettature per la very normal people, insomma, abbiamo tante possibilità di scelta. La radio è il mio primo grande amore e non si scorderà mai, anzi, forse fra qualche anno mollerò la televisione e tornerò a fare radio, chi lo sa, perché magari può essere chiudere un cerchio che mi porta e mi riporta sempre là in qualche modo. Perché,
però, Carlo, ripeto, chiudiamo.
È un amore che non si cancella.
Ecco, allora mettiamo su, mi è venuta un'idea, a Cuba. Perché lui ama pescare, lui ha una grande passione per pescare. A Cuba ho visto pescare davvero delle cose pazzesche. Ci mettiamo una casetta a Cuba, radio. Mettiamo sulla prima radio libera Cuba, perché forse sarà finito qualcosa. Notizie, Luigi, per il dottor Carlo Conti.
Prima di lasciarlo, visto che è una giornata importante, se chiederai, Carlo, a questo punto al presidente Mattarella di tornare a Sanremo quest'anno.
Ma c'è la Meloni che si offende, Carlo, attento, che questa è una domanda trappola. Meloni, Pucci, Mattarella, non toccate questi taschi.
Anzi, guarda, torno sull'argomento per ribadire ancora una volta che sia nella precedente gestione, in questa, e tutti noi che abbiamo fatto la direzione artistica abbiamo assoluta carta bianca, nessuno si permette di interferire. Se facciamo degli errori, se ho fatto degli errori, sono soltanto per colpa mia, nessuno si permette di dirmi chi prendere o chi non prendere, e lo dico con grande forza, né nelle precedenti edizioni con altri governi, né con questo, con questi governi. Ho una certa autonomia, siamo dei professionisti e lavoriamo con autonomia. Possiamo sbagliare. Nel caso di Pucci ho fatto una scelta del tutto autonoma. È uno che l'ho premiato all'Arena di Verona per gli incassi del teatro. È stato ospite a 1000 trasmissioni, è andato a Zeli, comunque non è mai successo niente. È chiaro che Festival di Sanremo è nell'occhio del ciclone e si viene tirati un po' tutti per la giacca. È un'occasione per parlare o sparlare.
No, diciamo che forse la foto con cui ha presentato, l'ha lanciato la sua presenza a Sanremo.
Ma è una goliardata.
Ma
poi,
sì,
chiaro,
è il suo stile.
Ma poi... Barbara Sala se l'è tagliata, se l'è messa in camera da letto. Questa è la notizia.
No, perché mi piacciono più giovani, Massimo.
Spero che quando inizierà il festival si torni a parlare solo di musica, si torni a parlare solo dei cantanti, si ascoltino le canzoni. Si possa passare serenamente delle serate con leggerezza, come deve essere.
Dobbiamo chiudere, però,
e anche per chiudere, Carlo, con un meraviglioso ricordo di Pippo Baudo per l'edizione di quest'anno.
L'intera edizione di quest'anno sarà dedicata a Pippo Baudo. Lo scoprirete proprio fin dalla sigla. E ogni volta che ci sarà un ospite lanciato da lui, magari lo farò proprio presentare da lui.
Allora scusa Carlo, cioè, mentre parlavi mi è arrivato un messaggio di Moise Kean, ma è meglio, no, dice saluta Moise Kean, ex Juventino, basta, che è il vero bomber della Fiorentina.
Sul calcio sono in silenzio stampa, di Sanremo parlo, sì, di tutto, ma sul calcio sono in,
no,
silenzio stampa.
No, però Moise Kean ti dice forza Carlo, che dai, forza Carlo dal goleador, dice fai gol anche tu e sarà così. Carlo Conti, grazie per essere stato con noi, numero uno. No. Ciao,
grazie Carlo, in bocca al lupo.
RTL. Ciao.
Ciao. Ciao, noi ci siamo per tutto il periodo di Sanremo in diretta. Sì, sì, sempre, con tutti gli anni, scherzi.
Ci saremo tutti. Se Giletti non è in montagna,
io
magari
purtroppo vado
lui
al mare per voi.
Come al mare? No. Al mare a Sanremo. E vieni a trovarci sul track.
Va bene, andiamo in pubblicità, così ci calmiamo anche un attimino.
Barbara,
anche perché
Sala,
poi dobbiamo tornare sulla cronaca.
Mi piacciono giovani.
No, più giovani, ho detto. Non ho detto che mi piacciono.
No,
giovani.
Io non ho capito quel più.
Più giovani.
Calma,
di Pucci.
Calma, a tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5.
Sono le 8.32, buon venerdì mattina, Giletti 102.5 qui su RTL 102.5 con Massimo Giletti allo 02.25.15.15. Ritorniamo dopo la parentesi sanremese con Carlo Conti all'attualità e a questo scontro, ce lo direte voi, tra Italia e Svizzera, due mondi a confronto in relazione a quanto accaduto alla strage di Capodanno. Claudio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci.
Claudio, ecco. La Svizzera si sta comportando, tra virgolette, bene, sta facendo tutto ciò che deve fare, secondo te? Tra l'altro tu ci chiami da Lugano, giusto?
Sì, sì, mi chiamo da Lugano, dove vivo da tanti anni, ho 68 anni, e la vicinanza con l'Italia è sempre stata per noi un punto fondamentale. Difatti, se Napoleone fosse Bonaparte e non fosse stato mandato a casa dai cisalpini, probabilmente facciamo parte anche noi della Lombardia come una parte di campioni d'Italia.
Vabbè, no? Questa è i rapporti,
i rapporti sono sempre stati ottimi, abbiamo sempre cercato, ma questa situazione che si è venuta a creare crea un po' di tensione.
Allora c'è tensione, sì. Inutile nasconderlo. Io ho espresso anche qualche perplessità sul fatto che abbiano ritirato l'ambasciatore italiano, cioè perché si ritirano sempre in casi di situazioni di grandissima tensione, stato di guerra. Ecco. Però lei capisca, io mi pongo, poi le lascio la parola. Quello che non riesco a comprendere, che noi italiani non ci possiamo certo mettere sul piedistallo, non abbiamo mille problemi, abbiamo fatto indagini orribili in alcuni casi, cito Garlasco per dirne una, ma ce ne sono altri. Ci aspettavamo dalla Svizzera qualcosa di diverso, cioè nel senso che di fronte a una tragedia del genere ci fosse una risposta veloce, rapida e immediata su una serie di scelte che non c'è stata. Come mai, secondo lei?
Allora, innanzitutto devo dare merito, perché io l'ho vissuta in prima persona, perché ero a Cramontana e ho visto la notte dei soccorsi, cosa hanno fatto tutti i servizi e tutti, quindi c'è stato secondo me un intervento che è stato all'altezza della situazione. Dopo quello che è successo, la questione telecamere, tutte quelle cose hanno lasciato scioccati anche noi come svizzeri da questo punto di vista. Ci sono state delle situazioni, diciamo così, durante le indagini che non comprendiamo bene, però siamo abituati a avere una separazione tra il potere politico e la giustizia. Ecco. E quello che mi ha dato più fastidio di noi agli svizzeri non è tanto il rispetto per i morti e quindi la situazione che queste famiglie, questa tensione, perché non c'è da dimenticare che sono morti anche 22 svizzeri.
Ecco, ma le immagini di ieri dei familiari, sicuramente erano familiari svizzeri, che urlano, dicono mio figlio dov'è? Mio figlio dov'è? Siete dei mafiosi. Ecco, queste non sono frasi... come mai gestiscono
male
così una situazione del genere? È ovvio che non li potevi mettere a contatto. È stata voluta secondo lei o è incapacità di gestire?
No, non è stata voluta, ma secondo me fa parte un po' di una ingenuità politica. Non siamo abituati a queste
pressioni, queste, del genere.
Esatto, sì. E poi queste pressioni portano sempre a delle situazioni che creano disagio e creano anche più sconforto nell'ambito di una tragedia così forte. Ecco, perché
mi scusi per dare spazio ad altri, le chiedo solo una cosa. Lei mi dice c'è molta indipendenza tra magistratura e politica.
Sì.
Però i dubbi che noi vengono esterni da italiani è se il procuratore, in questo caso la procuratrice, è di nomina addirittura politica, è dello stesso partito del sindaco di Cremona, è dello stesso partito del ministro degli esteri, lei dice che riesce a essere indipendente?
Sì, riesce a essere indipendente.
E come mai allora non ha ancora messo mano al vero responsabile, che non è solo, non sono solo i Moretti, ma il sindaco?
Sì, perché ci sono tutte delle cose che devono essere valutate, anche il fatto di quando si fanno i controlli, di come si fanno i controlli. Si è detto di tutto e di più, e quindi è giusto, forse c'è l'abitudine anche. È successo immediatamente, il numero dei morti non uscivano, sono usciti dopo un giorno, 40, 41, quelle cose lì. Ecco, c'è forse un'abitudine di prima di buttare fuori le cose prima di valutarle bene, di capire come.
La salutiamo, perché così parlano tutti.
Ciao Claudio.
Buona giornata. Buona giornata.
Se volete intervenire in diretta 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti. Luca, buongiorno.
Pronto, buongiorno, ciao. Allora, secondo me, allora, come diceva prima il dottor Giletti, così che invece di ci indigniamo per la Svizzera, ma dobbiamo guardare anche la mala giustizia qua in Italia. Ha fatto un esempio lampante, caso Garlasco, dopo per non dire il Ponte Morandi, dopo tutte le altre tragedie che sono successe qua in Italia, che alla fin fine il colpevole che è stato lo Spirito Santo. Quindi, cioè, secondo me è giusto che ci facciamo sentire, ma prima dobbiamo guardare in casa nostra.
Sì, però adesso stiamo valutando una strage, no? E quando senti che vengono pronunciate parole tipo delitto colposo da magistrati che dovrebbero evidentemente avere un'ottica un po' più seria, no? Perché quello è tutto meno che delitto colposo, nel momento in cui tu crei volutamente un bunker senza nessun sistema di sicurezza, non è che non hai una responsabilità, lo sai che lo crei, quindi si chiama dolo eventuale, che a colpe in Italia puoi arrivare a 21 anni, ecco. Mentre se è solo colposo sono 3 anni. Capisce che per chi ha perso figli, fratelli, sorelle, madri, non è una banalità. Non so se in Italia avrebbero detto delitto colposo, ecco, almeno questo sono convinto che non sarebbe stato così.
No, ti do ragione. Secondo me anche, cioè, dispiace anche, perché alla fine anche le persone, quelle ferite così, porteranno le conseguenze, secondo me, dopo non è che me ne intendo.
Ma tutta la vita, ma tutta la vita. Io parlo con il papà di questo ragazzo, è completamente bruciato dietro, insomma, nella parte della schiena, cioè, terribile.
Perché anche la ragazza quella lì che è ancora ricoverata in Svizzera, così.
No, comunque noi vogliamo solo capire perché sono così lenti.
Secondo me,
mai hanno lasciato a casa Moretti? Come mai fanno uscire con 200.000 euro i signori e noi non sappiamo chi
secondo
è che paga la cauzione?
Anche lì c'è una
non
sacrifica,
paga la cauzione.
Sono amici dei amici, vabbè. E tu mi fai un favore a me, io ti faccio un favore a te.
Chissà che favori.
Grazie Luca, ci salutiamo.
Okay, ciao, grazie.
Grazie,
ciao.
Grazie. Tra poco torniamo al telefono da voi allo 02 25 15 15, se volete dire la vostra su Cremona. Prima, per far commentare a Massimo le parole ieri, anche nel momento in cui dopo l'interrogatorio è stato detto: beh, noi le prove antincendio non le abbiamo mai fatte, insomma, nessuno ci aveva chiesto di farle, non sapevamo di doverle
allora
fare.
Io leggo i verbali di questi signori e scaricano tutte le responsabilità su tutto il mondo, sui dipendenti addirittura, cui poi fanno però giorni dopo una lettera dal vago tono mafioso dicendo: comunque la vostra storia è legata a noi. Sì, non hanno fatto i controlli, certo, certo. È colpa sua che non hanno fatto i controlli? Beh, non ci va un controllo per capire che tutto quel materiale non è ignifugo. Lo sai benissimo quando lo metti che non è ignifugo, sai benissimo che se chiudi una porta di sicurezza in quel modo con un lucchetto non c'è bisogno del controllo. Poi i controlli è un'altra cosa sicura, è un problema, ma non scaricare, sono colpe tue gravissime.
Però ciò che diceva Luca su... Adesso lascia perdere il confronto tra noi e la Svizzera, però tu però che dica sono stati lenti... Purtroppo è qualcosa che è successo da pochissimo. Per fare delle indagini delicate come queste serve tempo che in Italia sarebbe anni.
Ma ho capito, ma ti faccio un esempio banale. Si sono rimbalzati le possibilità di prendi tu, prendo io, prendi tu, prendo io, tra la polizia locale e la polizia cantonale. Alla fine le telecamere erano 250 telecamere, via, 170, quando era, ne è rimasta una. E dai, ma non ha senso far così. Non ha senso. Hanno permesso al signor Moretti di cancellare tutto quello che era cancellabile sul computer. Basta, ho detto di più.
Tra poco ancora voi 02 25 15 15 in diretta per parlare con Massimo Giletti. I vostri messaggi al 378 378 1025. Non si può trasformare un bunker in una discoteca, c'è poco da fare, c'è poco da replicare, in galera tutti i responsabili e si butta via la chiave. A parte la chiave, i responsabili chi sono veramente? Sono tutti quelli che dovevano vigilare, sono solo i Moretti? Tra poco ancora voi in diretta su RTL 1025. ...8:46 venerdì mattina, Giletti 102.5 con Massimo Giletti qui su RTL 102.5. Messaggio, poi andiamo al telefono. Fabio, la tocca piano. La Svizzera è un mito ben costruito. Cosa vuoi aspettarti dalla lavatrice di soldi di mezzo mondo? E qui la tocca piano, la tocca piano.
Però è il pensiero di tantissime persone. Però io non credo che in questo momento Italia e Svizzera, lo dico io che sono stato anche al centro di polemiche con la Svizzera personalmente per le mie prese di posizione. Oggi non bisogna alimentare la tensione tra i nostri due paesi, perché noi non è che ce l'abbiamo con gli svizzeri o con la Svizzera. Noi vogliamo che queste indagini siano, e avremmo voluto che fossero affidate a una procuratrice probabilmente migliore di quella che stiamo vedendo, che ha rapporti opachi anche col sistema locale, perché Cao Montana è una cittadina dove si conoscono tutti. Cioè, capisci? Quindi quando si era chiesto, quando l'ambasciatore Cornado aveva chiesto, ma non si sente la possibilità di farsi affiancare da un procuratore di Zurigo, di Ginevra, abituati magari a tensioni maggiori, la risposta, posso comunicarla, me l'ha detto l'ambasciatore, è stata no. Ecco, quindi la procuratrice, che ha affiancata da tre persone ancora altre donne, speriamo faccia quello che fino adesso non ha fatto capire di fare, di voler fare.
Torniamo al telefono da voi, Gianmarco, allo 02 25 15 15.
Vi dico solo una notizia che vi voglio dare, che ho ottenuto ieri dalla mia inviata. Il restauratore del locale, quando ha fatto il restauratore, andò da questo personaggio e chiese effettivamente Jacques Moretti di mettere un sistema ignifugo. La risposta che posso darvi oggi è no, troppo caro, quindi vado a cercare qualcos'altro. Questo è colposo o doloso? Volutamente va da questo personaggio, che noi ascolteremo allo Stato delle Cose lunedì sera, il quale dice: Moretti venne da me, cercò del materiale ignifugo, nel momento in cui ovviamente mi dissi quanto gli avevo detto,
costava.
Arrivederci, vado a cercare qualcosa di meno caro. E voi capite che si assume in quel momento la responsabilità, sapendo bene che quello è un rischio, che se succede qualcosa finisce male.
Gianmarco, sei in diretta con Massimo Giletti.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, vai.
Il mio pensiero è, con il signor Massimo Giletti sono d'accordo quando lui dice che praticamente non è che noi italiani ce l'abbiamo con gli svizzeri, è che vorremmo chiarezza su alcuni punti opachi.
Bravo, punti opachi.
Punti opachi di questa inchiesta che ancora sono nascosti o vogliono nascondere e che sono, e anche all'opinione pubblica sono... palesi, voglio dire, cioè responsabilità, organizzazione, permessi, tutte queste cose sono evidentemente chiare. Ora non so io la Svizzera quanto ancora deve indagare su cose che sono, penso,
palesi
anche agli ignoranti in materia, voglio dire, cioè nel senso cioè anche la
ha ragione, però ti fermo, ha ragione Luigi Santarelli quando dice passato poco tempo ancora eccetera, sì, sì, però capito, Luigi la sensazione tempo, però, è questa,
cioè, voglio dire,
è ma passato
quanto tempo deve passare, un anno, due anni, cioè voglio dire,
sì,
cioè,
sì.
A parte questo è un caso eccezionale, una strage eccezionale che cioè, i genitori stessi, l'opinione pubblica, l'Italia vuole delle risposte, ma ci sono delle risposte che sono palesi, cioè non quanto ancora bisogna indagare su aspetti.
No, no, è chiaro, è chiaro. Evidenti. Noi vogliamo la verità come la Francia, come tutti gli altri paesi.
Come
perché
gli stati coinvolti in questa strage.
Vedremo, vedremo.
Se,
e
se
poi
posso dire un'ultima cosa. Quando sì. Ho sentito le dichiarazioni del sindaco che ha detto è evidente che non ci sono stati dei controlli dal 2020, cioè, quello è assolutamente da condannare, cioè lui la
però sono non è stato ancora sentito, no. Questo è il punto grave.
Poi se io fossi il e noi non possiamo nemmeno immaginare il dolore che abbiano provato e che stiano ancora provando, ma se io fossi il parente di una delle vittime o anche di uno dei feriti, io certo che vorrei risposte, ma preferirei che le indagini fossero fatte bene, con i tempi che servono, non che la settimana dopo mi venga data una risposta perché i giornali pressano, perché i governi di altri paesi pressano.
Sì, però,
però c'è... io penso che fin dall'inizio ci sono state, non so, azzardo, delle forse delle omissioni dovute a conoscenze.
Lo scopriremo.
Grazie Gianmarco, andiamo velocissimi. Abbiamo Fabio. Buongiorno Fabio.
Da leggere,
buongiorno, Barbara. Buongiorno Giletti.
Ehi là, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io ho un'impressione che noi la spazzatura ce l'abbiamo per le strade, ma loro ce l'hanno sotto il tappeto. Cercano di nascondere questa cosa, caro ragazzo, ma
sì.
Tanto prima o poi andrà
caro
a fare
Luigi,
un cestino. Paese che vai, usanza che trovi. Comunque, una cosa volevo dire. Allora, intanto il sindaco, secondo la mia modesta idea, è indagabile come il padrone del locale. Questo è certo, su questo è abbastanza certo, anche perché... e sono convinto che gli ha fatto passare determinate licenze quando poi alla realtà non poteva neanche aprire questo signore. Non solo, la questione è questa, che ci bacchettano tanto sul fatto, io ho sentito il signore prima, che la giustizia è divisa dalla politica. Questo l'ha
beh,
detto
lo dicono loro, sono nominati dalla politica
ora c'è una cosa da chiarire. Siccome noi abbiamo, siccome noi abbiamo la giustizia collegata con la politica, allora forse è meglio funziona la nostra che la loro a questo punto, perché lui non starebbe neanche per strada a questo punto, no?
Non
sarebbe
non lo neanche libero. Non lo so come l'avremmo gestita noi, mi auguro meglio, ma non ne sono mica così sicuro.
Sul fatto che sia libero io non lo so, sul fatto che probabilmente l'avrebbero messo agli arresti domiciliari,
subito,
strage con reati peggiori. Grazie, buona giornata.
Velocissimamente Massimo, prima di chiudere l'ultimo minuto. Massimo, buongiorno.
Buongiorno dottor Giletti, sono Massimo qui della Monte Brianza. Io volevo un po' spiegarvi qual è stata la mia esperienza. Io sono un pirotecnico e lavoro da più di 30 anni e siamo sempre soggetti a normative per andare a realizzare al meglio il nostro mestiere. E quindi personalmente neanche il titolare può decidere come fare i lavori, o perlomeno da noi in Italia funziona in questo modo. C'è un ingegnere o un architetto, in questo caso un ingegnere, noi trattiamo materiale esplosivo, alla quale viene a verificare quali sono i vari criteri per i locali e alla quale è lui che decide il tipo di materiale che mettere. E poi si usano i materiali.
È chiarissimo, le regole ci sono. Le regole ci sono, le conoscono tutti i paesi: l'Italia, la Svizzera, la Francia, tutte.
Va bene, dai. È così.
Il problema è poi essere in grado
se
di rispettare.
Se è successo quello che è successo a Clamontana, purtroppo le regole non sono state rispettate.
E nessuno ha controllato. Poi si torna sempre a
grazie.
Massimo, grazie. Andiamo
musica,
in chiusura.
Musica.
Con un grande successo di Franco Battiato. E poi avremo.
Finalmente Battiato, mancava.
Avremo delle anticipazioni in chiusura su quello che vedremo anche lunedì sera.
È arrivato un messaggio.
Che leggiamo.
Bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi pensava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese.
Negli ultimi mesi questa strofa è diventata famosissima, soprattutto con il riferimento ai cori russi. Centro di gravità permanente, il maestro Battiato per chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì. Che succede?
Giletti ha uno scoop.
Cosa ha ricevuto?
Chi ti scrive? Una mia amica che si chiama Valeria, mentre mi sta scrivendo in questo momento.
Non possiamo dire il cognome.
Valeria. Dice che è un suo amico, compagno anche d'avventure, di goliardia.
Sì.
Del classico 98 si propone da Pescia Romana, lui vive a Pescia Romana, ha detto: ma Barbara Sala vuole uomini giovani,
no.
Io ne ho nel 98,
beh, c'ha 27 anni,
27,
ne fa 28 quest'anno,
Barbara.
È troppo giovane.
E però tu dici, hai detto che li vuoi giovani.
No, ho detto più giovani, ragazzi.
Capito, nell'arco, dacci un range. Signori,
so,
è il giorno della mondiale più... della radio. Arrivano i messaggi in radio. C'è un altro che mi scrive: sono un ragazzo, vado a scuola, sono in ritardo.
Ma non è vero, sarà mio figlio. Se ti scrive che va a scuola, è mio figlio.
19 anni, un po' in ritardo, sono bocciato. Ho detto solo più giovane, dai, su. Gravità, hai messo la musica appunto apposta perché il tuo centro di gravità è il maschio giovane. Oh. Basta, ecco. Buona giornata, arrivederci.
Viva la radio,
viva la radio.
Giletti 102.5. Grazie, Massimo Giletti. Venerdì prossimo qui e lunedì sera.
Fammi fare un appello al ministro. Ministro, la radio in macchina lo sa benissimo. Ministro, la radio in macchina non è un optional, è vita, musica, gioia, colore. Se ci portate via anche questo non lo capite, è la fine. Ciao
a venerdì prossimo.
Ciao.
Ci vediamo lunedì allo Stato delle Cose Rai 3. Ciao.